Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
And so it is always the plan to stage us out of this, to make sure that we could be tapering off as things improve. And it's our intention to ensure that things do improve. But the nature of these payments and the way they're designed is they flow towards where the need is greatest. They're an automatic stabiliser, if you like. And that's what we've been doing now for many months, putting that automatic shock absorber in to cushion that blow, as I said some months ago.
E queste le parole di Scott Morrison, il primo ministro australiano, ieri quando con il ministro del tesoro, Josh Frydenberg, ha annunciato formalmente i dettagli della revisione di JobKeeper. Il programma attuale finirà il 27 settembre, ma verrà modificato ed esteso fino a marzo. Come avete sentito nelle sue parole, è un programma che è stato creato proprio con questo obiettivo, quello di fare da shock absorber, quindi da paraurti per cercare di riparare i danni, ma che poi nei mesi avrebbe dovuto scomparire o perlomeno affievolirsi. Noi allora discutiamo i dettagli insieme al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani, in diretta con noi. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, come detto, questo programma attuale di JobKeeper finirà il 27 settembre, però verrà modificato ed esteso fino a marzo e da quella data verrà poi diviso in due sottogruppi che vogliono riflettere meglio i redditi pre-pandemia e poi verrà completamente ritirato nel marzo del 2021. E poi JobSeeker, qua è difficile orientarsi fra JobKeeper, JobMaker, JobSeeker, insomma, giochi di parole voluti dal Premier che fanno un po' di confusione. Però quindi JobSeeker, il sussidio di disoccupazione della pandemia, verrà ridimensionato da 1.500 a $1.200 alla quindicina, però senza ritornare ai livelli di New Start, che era il sussidio di disoccupazione pre-pandemia che assegnava soltanto $560 a quindicina. Max, che valutazione possiamo dare di questo annuncio, di queste misure?
Ma allora, la prima è una valutazione positiva perché toglie incertezza su quello che succede a fine settembre, per cui l'ansia che abbiamo avuto in queste settimane in cui non sapevamo effettivamente che cosa avrebbe fatto il governo, dove veniva detto al governo da più parti e soprattutto dagli industriali, guarda che la situazione non è così semplice, continua questo programma di aiuti, non stare a pensare a ripagare il debito perché tu governo sei l'unico che in questo momento può effettivamente spendere e tenere l'economia a galla, questo è stato sentito, per cui bene il fatto che sia stata recepita questa urgenza di continuare a vivere in un'economia di sopravvivenza, tutto sommato. Certo è che è difficile, con tutta l'incertezza che c'è, dove non sappiamo se sarà sviluppato un vaccino, se questa seconda nuova ondata che caratterizza il Victoria andrà in altre parti d'Australia, eccetera. Con tutta questa incertezza è difficile governare e fare delle leggi stabili, per cui un po' di apprendimento c'è stato in questi mesi in cui si è capito che queste due formule, il JobSeeker soprattutto era molto positivo, ma anche aumentare il JobKeeper era positivo, ma anche l'aumentare sostanzialmente il sussidio di disoccupazione è stato molto positivo. Ecco, lì si è capito che magari poteva essere necessario ridurre alcune spese per i job keepers ed è lì dove tu vedi da una parte una riduzione di spese, ma dall'altra anche il fatto che le aziende devono dimostrare più volte di essere in situazioni di difficoltà e soprattutto forse la notizia migliore è che chi cerca lavoro, quindi il sussidio di disoccupazione, non ritornerà più a quei famosi $40 al giorno che sembrano tanti, ma quando tu ti rendi conto del costo della vita in Australia non sono assolutamente tanti, è aumentato, quindi questo...
Chiaro, quindi questa diciamo che è la parte positiva, che perlomeno il governo è stato costretto ad affrontare il problema New Start, $560 alla quindicina che già da tempo venivano indicati come assolutamente insufficienti.
Assolutamente, e adesso bisogna vedere, sai, queste qua sono misure che riguardano l'individuo, per cui da questo punto di vista il governo ha pensato alle imprese private, sostanzialmente, alle persone che lavorano in queste imprese e alle persone che stanno cercando lavoro. Adesso la parte importante è cercare di capire che cosa farà il governo con altri tipi di spesa. Quindi abbiamo visto che il governo spenderà tanti soldi in parte di difesa, quindi questi famosi 270 miliardi di dollari che andranno a finire per proteggerci da, non è ben chiaro quale nemico, anche se però viene pensato, e l'idea di magari migliorare la nostra tecnologia, le nostre capacità in questo momento può anche funzionare, però non può essere ovviamente il solo settore in cui intervieni. Il fatto di aver dato qualche soldo alle arti e qualche soldo per portare qua in Australia produzioni di film internazionali, anche lì dice, ma insomma, con tutti gli attori e le persone nel settore cultura in Australia a cui tu dai 50 milioni di dollari, per quale motivo ne dai 10 volte tanto per chi viene magari da Hollywood a fare un film che sì, può diventare molto famoso, però tutto sommato il bisogno l'abbiamo qua.
Ecco, questo è stato criticato moltissimo anche per il fatto che non sono stati dati soldi alle produzioni locali.
Esattamente, cioè se tu vedi il paragone, vengono dati 10 dollari per il grande nome di Hollywood, dove magari ti fai il selfie con, insomma, l'ultimo grosso film, credo sia stato Godzilla, per cui magari ti fai la foto, il ministro ti fa il selfie con Godzilla, però ecco, hai centinaia di persone che escono fuori dalle scuole d'arte australiane, hai delle capacità qua veramente notevoli che trovano il loro successo all'estero. Ecco, dai una mano invece a questi prima nella stessa misura in cui lo vuol fare per grandi produzioni internazionali. La cosa che manca ancora è cercare di capire che cosa questo governo vuole fare proprio a livello di investimenti. Ed è lì dove tu vedi proprio la riluttanza della filosofia liberale, di un certo tipo di filosofia liberale, che vuole che tutto venga fatto dal settore privato in una situazione di crisi in cui il settore privato non può funzionare. Quindi qua il governo dovrà mettere testa, o se no, se non ci mette testa, non è che faccia una bella figura, a come investire oltre al settore difesa per aiutare l'economia australiana. Quindi stiamo parlando di infrastrutture, dove sì, aiuti il nuovo aeroporto di Sydney, aiuti qualche pezzo di strada qua e là, ma magari c'è bisogno di un programma di grande respiro nazionale che da alcune parti viene detto al governo, perché non pensi ai famosi recyclable e quindi le energie rinnovabili, e quindi avere un grosso programma di investimenti in questo senso. E questo momento di crisi può essere ideale per questo, oppure pensi a problemi sociali che ti ritrovi, il famoso social housing, quindi costruzione di case popolari, dove in un momento di crisi tu puoi aiutare le persone non soltanto dandogli più di 40 dollari al giorno se stanno cercando lavoro, o un minimo di assistenza se sono delle persone divorziate, che hanno problemi di malattia, delle single families, eccetera, dagli anche un tetto, perché puoi dare una mano molto forte e effettiva, non dandogli soltanto dei soldi, ma dandogli anche delle cose, per cui questi sono i momenti in cui è possibile fare questi tipi di grandi decisioni, di avere una visione di questo paese, e quindi uno si augura che il governo prima o poi pensi anche quello.
Tra l'altro, proprio il Climate Council, che è un gruppo di attivisti climatici, ieri ha pubblicato un rapporto che mostra proprio come i modelli di sviluppo formulati proprio da questo studio, da uno studio di consulenza economico australiano, che c'è la possibilità di creare parecchi posti di lavoro, fino a 76.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 3 anni, se si facessero degli investimenti di larga scala nel campo energetico, oppure il recupero degli ecosistemi, oppure anche, come dicevi più prima, lavorazione dei raccolti rifiuti, lavorazione dei rifiuti organici, insomma tanti piccoli settori da sviluppare. Insomma, il governo deve spendere.
Beh, il governo deve spendere, ma anche deve cercare di capire che cosa vuole fare, e qua secondo me è dove veramente anche i liberali hanno un problema forse interno, di cercare di capire se vogliono guardare avanti o se vogliono guardare indietro. Per cui se tu vuoi guardare indietro, ovviamente qualsiasi cosa nuova diventa rischiosa, pericolosa, è una cosa che non vuoi fare. Se invece vuoi effettivamente guardare avanti e capire dove le nuove generazioni stanno andando e che direzione dare a queste nuove generazioni, questo è il momento in cui tu lo puoi fare, per cui o cominci un discorso a livello nazionale, per cui non giochi soltanto con la tua squadra, ma giochi con tutte le forze politiche e dici, vabbè, allora cerchiamo di capire dove vogliamo andare a livello di paese e mettiamo delle risorse e degli incentivi per andare in quella direzione, e questo vuol dire parlare con le altre forze politiche, parlare con gli industriali, parlare con i trade unions, parlare con gli indipendenti, insomma cercare di parlare un po' con tutti, oppure tu dici no, io continuo a aiutare i settori che conosco, per cui ecco la difesa, un pochettino le arti, un pochettino questo, un pochettino quell'altro, fare un po' l'aiuto delle persone che ti sostengono, non avendo questa visione di paese, e dice vabbè, opportunità che magari continuerà ad esistere, perché chissà fino a quando avremo questo problema di Covid, di incertezza, di poca volontà di investire, perché non sa effettivamente che cosa succede. Ripeto, il governo è l'unico che può farlo. Se non lo vuole fare, perderemo un'altra occasione, così come l'abbiamo persa negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la politica energetica, e ci ritroviamo con i costi di energia che abbiamo.
Noi siamo in collegamento in diretta con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Adesso ci spostiamo in Europa con la riunione plenaria dei 27 leader dell'Unione Europea, che ha messo a punto la nuova composizione del Recovery Fund. Un accordo che è stato definito storico, da 750 miliardi, 390 di sussidi e 360 di prestiti, stiamo parlando naturalmente di euro, annunciato ufficialmente alle 5.31 di martedì mattina dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, praticamente primo pomeriggio in Australia. E per la prima volta l'Unione Europea stabilisce una solidarietà finanziaria e mette in comune il debito. Lo garantisce con un bilancio di oltre 1.000 miliardi, con uno stimolo economico complessivo di 1.800 miliardi. Allora, ascoltiamo prima di commentare le parole di un esausto ma soddisfatto premier italiano, Giuseppe Conte, all'alba di martedì.
Siamo all'alba del quarto giorno di una vertice lunghissimo, un Consiglio Europeo, forse abbiamo stabilito i record, anche abbiamo superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia. È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia. La nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate. Il piano di rilancio che abbiamo approvato è davvero molto consistente, 750 miliardi, dei quali una buona parte andranno all'Italia, il 28%, parliamo di 209 miliardi destinati all'Italia.
E riprendiamo la linea in diretta alle 8.32 orario della costa est, sempre Carlo Reglia insieme a Max Tani, che è con noi in diretta. Max Tani, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Max, sei ancora con noi?
Ci sono.
Senti, sembrava un po' come i telefilm americani, quando c'è il momento culmine, poi c'è la pubblicità.
La pubblicità, è vero.
E tutti si chiedono, ma cosa dirà Giuseppe Conte, cosa dirà Max Tani? In realtà noi lo diciamo adesso. Senti, abbiamo ascoltato questa breve stralcio della conferenza. Come abbiamo detto, Giuseppe Conte è esausto, visto che è stata una vera e propria maratona, aveva la voce un po' rotta, probabilmente dallo stress, ma anche soddisfatta. E il termine che ha usato è quello storico, ed è un termine che hanno usato parecchi commentatori. Max, perché?
Perché per la prima volta abbiamo l'Europa che emette debito come Europa, e quindi con un rischio europeo, non un rischio di singoli stati, finanziato da entrate europee. E questo è un cambiamento storico, perché di solito i finanziamenti in Europa in momenti di crisi sono stati dati con degli strumenti specifici per nazione, in cui l'Europa dice: io Italia ti do soldi come prestito, tu me li ridai sotto queste condizioni e se non lo fai io ti do questo tipo di bastonate. Invece in questo momento non abbiamo più un prestito che viene dato all'Italia, ma è un prestito europeo, quindi sono tutti i 27 stati europei messi assieme che si prendono il rischio che questo debito non venga ripagato, e le entrate vengono fatte da in parte nuove imposte tipo sulla plastica, su prodotti di rifiuti, eccetera, che cominciano ad avere un respiro europeo. Per cui è effettivamente un qualche cosa storico, e io ieri sera ho festeggiato, per cui consiglio a tutti quelli che stanno seguendo questa trasmissione, parlano italiano, hanno una bandierina italiana ma anche una europea, di tirarla fuori oggi a pranzo, e mentre si bevono il bicchiere d'acqua, il bicchiere di vino, il bicchiere di caffè, alzatene uno e dicendo: grazie Europa, grazie Italia, grazie Germania, grazie
Max, Max, che tristezza indicibile però festeggiare col bicchiere d'acqua, diciamo le cose come stanno.
Però insomma ci sono persone che magari non possono bere, quindi uno che col succo di frutta. Insomma,
ecco. Senti, sei, Max, sei frugale esattamente come i paesi del
sono
nord
Ligure,
Europa.
Sono Ligure, per cui in Liguria si festeggia con l'acqua, probabilmente con il pane secco.
Senti, ma come sei arrivato allora a questo compromesso con i paesi frugali? È stata una vera e propria battaglia o è stato in realtà un gioco delle parti per vendere al proprio elettorato, che magari non è tanto consapevole, questa nuova Europa? Insomma, volevano farlo e l'hanno fatto, non volevano farlo e l'hanno fatto? Spiegaci.
Ma probabilmente non volevano farlo, perché effettivamente il passo, proprio il cambiamento di logica c'è stato, per cui per la prima volta abbiamo la possibilità di avere un debito europeo, cosa che non era mai stata considerata fino adesso, era sempre stata diciamo così messa in discussione, però la Germania aveva sempre detto no. Per cui questa stessa persona tedesca, Angela Merkel, è stata straordinaria dicendo: mi rendo conto delle difficoltà, mi rendo conto che in un momento di crisi dobbiamo essere più uniti, e quindi sono disposta ad andare oltre quella che è stata la mia posizione di sempre, che è stata quella di avere un debito specifico per nazione, sono pronta a fare un debito europeo, e l'alleanza con la Francia è stata fondamentale. Per cui sì, ci sono posizioni tipo dell'Olanda piuttosto che dell'Ungheria che hanno elezioni vicine, quindi hanno problemi proprio diciamo così di marketing fino a un certo punto, hanno accettato questo nuovo patto ricevendo degli sconti europei. Però in definitiva, sai, in questo momento è l'Europa del Sud che ha questo tipo di problemi. Un politico, soprattutto se è un politico acuto, mai dirà: nel mio paese non avrò mai la necessità di attingere a questo tipo di fondi. Per cui probabilmente un occhio a un possibile futuro l'hanno avuto, e un cambiamento, ripeto, storico che può beneficiare tutti quanti gli europei. In questo momento sono gli europei del sud che ne hanno più bisogno, sono dei soldi che arriveranno, però non sono a titolo gratuito, c'è la possibilità di avere un controllo, una governance molto migliore su come questi soldi vengono spesi, per cui se in Italia fino a questo momento magari abbiamo pensato ai fondi europei come un qualche cosa così tanto per il sottile che va a aiutare l'amico dell'amico, eccetera, adesso abbiamo un livello di controllo magari più ampio, e quindi dobbiamo cercare effettivamente di usare bene questi soldi, perché occasioni di questo tipo non è che se ne ripresentino.
Gianni ci aveva chiesto come mai è così difficile armonizzare il sistema fiscale europeo. Hai risposto, direi, con queste contrapposizioni tra paesi frugali e paesi spendaccioni, tutte e due, tra virgolette.
Te lo dico anche velocemente, c'è anche un'altra ragione. Se tu sai, fai bene o male quello che vuoi a casa tua, nel momento in cui ti viene detto: guarda, tu non puoi più fare quello che fai a casa tua, devi deciderlo insieme a tutti quelli della tua via, tu hai qualche resistenza. Per cui questo è il problema di cercare di armonizzare quello che succede. Quello che è stato fatto in Europa la notte scorsa è dire: ok, per certe cose tutta la via si mette d'accordo per farle, perché ci rendiamo conto che i vantaggi che vanno a ognuno di noi sono maggiori di quello che potremmo ricevere avendo dei comportamenti individualistici. Per cui, ripeto, tirate fuori il vino, il caffè, la seconda bottiglia d'acqua, se siete liguri come me, magari quella gassata, festeggiamo, perché effettivamente è l'alba, speriamo, di un nuovo modo di vivere europeo.
Ok, allora anche noi qua di Radio SBS raggiungiamo un compromesso, festeggiate ma non come dice Max Tani. Max, grazie per essere stato con noi e noi ti diamo l'appuntamento alla prossima settimana, una buona giornata.
Grazie altrettanto Carlo, a voi, a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.